Il Tribunale, rilevato che gli allegati alla memoria oggi prodotta dall'Avvocato Mascia hanno a loro volta natura di memoria e pertanto possono essere acquisiti ai sensi dell'articolo 121 Codice Procedura Penale, ferma la facoltà delle altre parti di depositare proprie memorie. Ritenuto che, come richiesto dal PM, debbano essere acquisiti i verbali degli interrogatori degli imputati contumaci o che abbiano manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, dispone acquisirsi la memoria dell'Avvocato Mascia con i relativi allegati, nonché i verbali di interrogatorio resi dagli imputati indicati dal PM. Vuoi dare lettura? A questo punto credo che possiamo procedere. C'erano i testi indicati dall'Avvocato Tartarino.
Presidente, mi scusi, Avvocato Di Bugno, prima di iniziare a sentire i testimoni della difesa delle parti civili, ci sarebbe una richiesta da parte di questo difensore per le difese che sono da lui rappresentate, cioè Ciccimarra e Luperi, da parte dell'Avvocato Corini e di tutte le difese da lui rappresentate. Io sono sostituto stamattina dell'Avvocato Corini, da parte dell'Avvocato Mascia, lo anticipo perché è un'istanza scritta, di acquisire, ai sensi dell'articolo 493 al fascicolo per il dibattimento, tutte le dichiarazioni rilasciate dal dottor Francesco Colucci nel corso delle indagini e che sono contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Io deposito l'istanza scritta.
Forse possiamo vedere questa istanza, se è scritta.
Esatto, credo che sono. Prego. Sì, naturalmente. È quello che ha detto adesso, credo.
Sai che è indagato, cioè, quindi la miglior cosa a questo punto, io discussi, ma a questo punto la miglior cosa è per far capire che da parte nostra c'è la massima trasparenza, ci mancherebbe altro. Se si va sul pesante, finché si rimane nell'ambito processuale, è un discorso. Quando si va sul fatto sostanziale, si ipotizzano reati.
Se i giudici vogliono meditare un attimo,
soprattutto voglio dire, è una richiesta istruttoria, come dire, l'acquisizione di verbale di un testimone fatta, diciamo, quando ancora la difesa non è ammessa, cioè in qualche modo ha.
Siccome il testo l'abbiamo già sentito, è evidente che forse il momento è questo, non è che.
Ricorda forse il Tribunale che c'è anche il Tribunale stesso ha riservato addirittura di valutare l'opportunità di richiamare il testo in relazione a un contrasto che era stato, quindi non.
Non è una valutazione nostra del Tribunale, c'è una richiesta della difesa di acquisire questi verbali. Se le altre parti consentono, lo acquisiamo, se le altre parti non consentono, non lo acquisiamo. Quindi, ecco, volevo lasciarvi il tempo di decidere. Ecco,
d'accordo.
Nel frattempo possiamo sentire intanto i testi della parte civile, così vediamo.
Sorprende l'incertezza, ma va bene.
Prego, Avvocato Tartarino.
No, ho spiegato i motivi della perplessità. Cioè,
i testi sono il signor Lizio Giovanni e la signora Calvi Fiorella. Io chiamerei il signor Lizio. Grazie.
Mi sarebbe però anche poi conoscere il nome di questi testi un po' in precedenza, per sapere anche su quale...
Credo che l'avvocato Tartarini abbia depositato, non so quando, con precisione...
Ha depositato quando il collega Romanelli ci ha fatto sapere che i suoi imputati non venivano.
Quindi, no, perché ieri mattina sono andato in cancelleria e la cancelleria mi ha detto che non c'era nessuna...
Non è possibile perché l'ho depositato lunedì mattina.
Depositato in cancelleria oggi 18 giugno 2007 ore 11.40.
11.40 si vede che ci sono passati prima a vedere se c'erano meno.
Lunedì, collega, lunedì l'ho depositato.
Non era ieri, 18, oggi è il 20, allora, se non erro.
E non c'erano?
Quindi
sono due persone che sono andate e gli hanno detto dire che non c'erano, non lo so.
Buongiorno.
Ecco, bisogna vedere anche con chi appunto avete parlato in cancelleria, perché il cancelliere aveva questa dichiarazione, quindi era già nota a tutti.
Questo è il...
C'è l'amor di Dio. Però noi siamo andati a vedere e non l'abbiamo trovata.
Credo che per questi primi testi delle parti civili... chiaro che ci sarà.
No, ma non è che voglia fare una polemica, vuol dire per tutti, anche quando noi presenteremo cercheremo di...
No, quello che volevo dire è che siccome non si sapeva ancora se sarebbero venuti gli imputati o no, è stata forse una cosa un po'... Ecco, poi pian pianino forse riprenderemo con un certo ordine, spero.
No, noi siamo in grado di depositare già da oggi un calendario quasi completo fino al 5 di luglio, quindi credo che su questo non possiamo essere...
Volevo informare il Tribunale che la Giunta delle Camere Penali ha ieri dichiarato un'astensione per i giorni 3, 4 e 5 luglio, quindi 4 e 5 luglio non ci potrà essere udienza.
No, vuol dire che il calendario varrà
nell'interesse di tutti
fino alla fine di giugno,
esatto.
Poi riprenderemo a settembre. Ci scusi un attimo di tutti questi discorsi, se vuole leggere quella formula a voce alta.
Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Si accomodi, dica le sue generalità.
Allora, Lipsio Giovanni con due Z. Nato a Pavia il 17 gennaio del 44.
Deve rispondere alle domande dell'avvocato Tartarini.
Buongiorno, le chiedo se ci può riferire l'episodio al quale ha assistito, parliamo ovviamente dei giorni relativi al G8 di Genova. Se appunto ci può riferire brevemente l'episodio di cui è stato testimone, diciamo così, uditivo.
Allora, le dico, era la notte tra la domenica e lunedì, mi pare 22 e 23 di luglio del 2001. E nel corso della notte, intorno alle 3:30, adesso non ricordo precisamente l'ora, o era le 3 o le 3:30 proprio precise. Sono stato svegliato da un canto, non so se si può definire, un coro di voci che provenivano dalla via San Lorenzo, nella parte bassa riferita all'accesso da sotto dal lato mare. Il coro era come ho riferito per iscritto, e non so se devo specificarlo, è un po'... Ecco,
noi non sappiamo niente.
Sì, ecco, sull'aria del Masolin di Fiori, tanto per intenderci, la frase ripetuta due volte e poi ripetuta altre due volte era: vi abbiamo rotto il culo, termine, per cui ripetuto due volte sull'aria del Masolin di Fiori. Al termine di questa ripetizione di questo ritornello, questo canto qua, due grida ben distinte e chiare, considerando il fatto che la via San Lorenzo è una casa armonica, specialmente nelle ore notturne. E due grida forti, sempre in coro, settimo, settimo. Poi, ecco, ho percepito voci di altra gente, cittadini che probabilmente da talora erano dalle finestre, che hanno gridato, ma la parola che ricordo era andate via, fascisti, forse bastardi, qualcosa del genere. Tempo da arrivare alla finestra, dalla mia camera da letto, sono arrivato a affacciarmi su via San Lorenzo, non c'era più nessuno. L'episodio è finito lì.
Ecco, io le chiederei anche che lavoro svolge o ha svolto e qual è, diciamo, qual è stato il percorso che l'ha condotta a, a riferire questa circostanza.
Io al momento sono pensionato, all'epoca ero funzionario della Polizia Municipale di Genova e da poco tempo ero responsabile dell'ufficio ispettivo del corpo. Durante la fase del G8 parte la fase preparatoria e logistica dei servizi che avremo svolto, che è molto marginale rispetto all'evento, era comunque tutti i servizi all'esterno della zona rossa e riferiti a punti di viabilità che avrebbero potuto provocare o situazioni di interesse per la viabilità o altro. Nei giorni del G8 ho svolto dei turni di servizio che erano più che altro, sì, con movimenti anche tra la zona rossa e la zona gialla, cosiddetta gialla, la zona esterna, in quanto mi occupavo soltanto della zona centro dei servizi del corpo. Ho svolto attività di sostegno e controllo del personale e curare la rispondenza dei turni e di quant'altro, per cui su quanto è avvenuto a Genova in quei giorni la mia conoscenza è molto marginale, riportata dai giornali, dalle televisioni, dai telegiornali dell'epoca, per cui non ho assistito a nessun fatto rilevante, anche se ne ho avuto poi, ecco, un riscontro attraverso appunto la stampa e la televisione.
Ecco. Benissimo, io non ho altre domande.
Prego, credo che ci siano i pubblici ministeri.
Era solo una precisazione, lei colloca questo episodio esattamente quando, temporalmente?
Era la notte tra la domenica e il lunedì.
Ecco, ha dei riferimenti che la portano, diciamo, a individuare proprio questa notte,
sì,
non
sì,
quella
sì,
prima, cioè, quella dopo?
A parte il fatto che la deposizione con l'ho resa qualche mese dopo, proprio perché ritenevo il fatto marginale rispetto a tutta la serie di eventi. Mi è rimasta fissata la data in quanto la sera prima si era visto in televisione quello che era successo nella zona di Albaro, Corso Italia, l'avevo seguito poi dalla televisione come sono smontato dal turno di servizio, l'ho vista in diretta quasi sul telegiornale della Liguria, per cui l'inizio degli incidenti nella zona Foce. Per cui c'era stata un po' di discussione anche con mia moglie, in quanto, ecco, io cercavo sempre di presentare le cose come, ecco, eccezionali rispetto agli eventi e cercavo un po' di mitigare quello che era il suo giudizio sugli eventi.
Quindi gli incidenti del zona Foce, lei parla del sabato, quindi?
Del sabato.
Del sabato 21.
Per cui non era la notte lì, la notte dopo. Ecco, per cui il riferimento alla notte era quello. Poi la data l'avevo fissata, poi invece sono andato presso l'aliquota di polizia giudiziaria a deporre, fare questa deposizione qualche mese dopo, proprio parlandone con un collega, anche perché in quei giorni lì c'era qualcosa sul giornale di, sembravano dei rimpalli di responsabilità. Ho raccontato l'episodio e mi è stato consigliato di andare a riferirlo, per cui. Però l'episodio mi era chiaro, anche se sono passati 6 anni, ma mi è ancora chiaro.
Altre domande? Parti civili hanno altre domande? Responsabile civile? Difese?
Brevissimamente, stabilito che questo episodio è tra la domenica e il lunedì e l'episodio della Diaz è avvenuto invece tra il sabato e la domenica, ho capito bene, avevi detto via San Lorenzo,
via San Lorenzo,
cioè quella che dal mare va su, questa è la cattedrale,
sì, sì.
Quindi non era vicino alla scuola Diaz?
No.
Lei quando si è affacciata ha visto qualcuno?
No, come dicevo, quando sono arrivato ad affacciarmi non c'era più nessuno. Quando c'era stata una reazione da parte di altri cittadini, c'era allontanato.
Ma vorrei solo far presente al Tribunale che il settimo reparto partì alla mattina per Roma.
Ce lo farà presente in sera di conclusione.
Credo che almeno quello abbiamo sentito.
Siccome è stato portato il testimone.
D'accordo. Altre domande? Nessuna. Ecco, invece volevo chiederle io, questo coretto che lei ha sentito, erano diverse voci, quindi? Cioè,
sì,
una
sì,
sola
sì,
persona?
Sì. No. Bisogna poteva essere, considerando che ormai sono da 25 anni che abito in via San Lorenzo, per cui l'orecchio su quello che è il vociare della via San Lorenzo, come ripeto, una casarbonica, specialmente di sera, potevano essere delle 8 o 10 persone come minimo.
Ed erano
non di più.
Tutte voci maschili?
Sì, tutte voci maschili.
Qualche domanda? No. Benissimo. Allora può andare, grazie.
Grazie.
Buongiorno.
Grazie. Secondo testo la signora Calvi Fiorella.
Buongiorno, vuole leggere quella frase, formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi, signora.
Grazie.
Dica le sue generalità.
Calvi Fiorella, nata a Borgio Verezzi, il 30 settembre 1945.
Deve rispondere alle domande che rivolgerà l'avvocato Tartarini.
Buongiorno signora Calvi, le faccio alcune domande rispetto a quello al quale lei ha assistito nella notte del 21 luglio. Intanto le chiederai dove risiede e se ci può riferire quello.
Dunque, io abito in via Cadore, al numero 3, interno 42, al settimo piano. Inizio...
se ci racconta più o meno... Lei comunque aveva fatto,
sì, avevo fatto
le
una
dichiarazioni dell'avvocato Tambuscio, che in oggi sostituisco, quindi eventualmente...
Mi pare di aver iniziato, adesso non mi ricordo perché sono passati 6 anni... la sera del 21 alle 8 di sera ho visto taxi che portavano via questi ragazzi che probabilmente partivano. Poi c'è stato un 2 o 3 ore di calma e a un certo punto ho sentito dei rumori che non erano rumori normali della serata. E quindi mi sono affacciata al terrazzo che dà sulla scuola, che noi chiamiamo Diaz, ma in realtà è la scuola nuova che hanno fatto nel 51. Dunque, la scuola Diaz per voi qual è?
Intanto ci puoi dire più o meno a che ora è successo questo?
Questi rumori così intorno alle 11:30, mezzanotte, era molto tardi.
Scendendo, diciamo, prendendo via Cesare Battisti in discesa, la scuola a cui lei si riferisce...
In discesa contro mano?
Sì, è sulla sinistra o sulla destra?
Allora, la scuola Diaz, con la scritta Diaz in caratteri latini, è a sinistra, mentre la scuola Diaz, quella dove ci sono le elementari, è sulla destra.
Ecco, lei a quale delle due si riferisce?
Prego?
Lei a quale delle due
allora,
fa riferimento?
Allora, mi riferisco alla scuola che Diaz sulla destra, che è quella più nuova, quella costruita da più.
Okay, quindi sì, la scuola Pascoli, quella che in questo processo è la scuola Pascoli.
Allora, la scuola Pascoli, sì.
Benissimo, grazie. Può continuare.
Ho visto verso la mezzanotte c'erano delle auto della polizia che sono arrivate e poi nel giro di una mezz'ora, di tre quarti d'ora, adesso non ricordo con esattezza, comunque era già tardi. ho visto che stavano entrando nella scuola Pascoli, sempre dal terrazzo però, perché io guardavo dal terrazzo, e ho visto gente appunto che entrava, e allora ho incominciato a guardare con attenzione. E dalla parte del mio terrazzo si vedono benissimo le aule in cui erano accampati, insomma stavano questi ragazzi, erano sempre stati durante il G8. Allora, nel frattempo, non so adesso quanto più tardi, mi ricordo che sono arrivati degli elicotteri che hanno cominciato a girare diciamo all'altezza delle due scuole. E ho guardato all'interno delle aule e erano saliti dei poliziotti, e questi poliziotti hanno fatto uscire dalle aule, hanno fatto segno ai ragazzi di uscire dalle aule, e poi sono messi a perquisire gli zaini e compagnia bella. Nel frattempo alcuni ragazzi erano scappati sul terrazzo superiore e gli elicotteri illuminavano con dei fari i terrazzi, però questi ragazzi riuscivano a stare fuori dalla luce di questi elicotteri. A quel punto sono scesa per strada e la cosa si è fatta più pesante, perché sono arrivati da via Trento, scendendo da via Cadore, che è un po' in discesa, sono arrivati, non lo so, saranno stati una ventina, 25, adesso non li ho contati, io li chiamo celerini, con lo scudo e la mazza, e hanno tentato di entrare alla scuola Pascoli dalla parte della piazzetta dove io ho il portone, però questo cancello era chiuso da una catena, quindi davano dei calci eccetera eccetera, ma non riuscivano a spezzare questa catena, quando girando dalla strada avrebbero potuto entrare benissimo dove stavano entrando gli altri. Questi, devo dire le mie impressioni, no, le mie impressioni non interessano a nessuno.
Le impressioni, no.
Vabbè, sono arrivati di corsa e hanno incominciato a prendere a calci questo cancello, tentavano di entrare, via. Urlavano molto, eccetera. Allora poi
cosa che accento avevano?
Sì.
Cosa può riferire?
Sì, romano.
Benissimo, grazie.
E poi niente, sono andata giù, naturalmente c'era, non facevano entrare, diciamo avevano chiuso la strada che portava all'accesso e della scuola Diaz e della scuola Pascoli, ed è successo cioè io capivo che stava succedendo qualcosa di pesante. Il tutto è durato fino alle 2:15. Intanto, ecco, durante tutto questo tempo gli elicotteri erano sempre sopra alle due scuole. Non mi ricordo se fosse uno o se fossero due gli elicotteri, però facevano un effetto frullino, nel senso che cioè, li sentivamo in testa, li sentivo proprio in testa. Noi non siamo entrati, non siamo riusciti ad entrare perché non ci facevano passare, e poi abbiamo visto uscire della gente conciata male. Dopo, verso 1:30, 1:15, se mi ricordo bene, perché intanto sono passati 6 anni e poi io ho cercato di rimuovere questi episodi. Io sono entrata nella scuola Diaz, cioè quella vecchia. E ho visto, era una situazione pesante, perché c'era sangue per terra a strisce, cioè non so, come quando uno tira via qualche cosa e c'è una striscia di sangue. Poi c'erano persone dentro che non erano state portate via, un po' rimbambite perché insomma avevano assistito a questa. Ah, ecco, fra l'altro un'altra cosa che volevo dire, che adesso ricordo ma credo che sia scritto lì, quando i questurini o i poliziotti, adesso non so, sono entrati nella scuola Diaz, si vede, dunque c'è una scala che...
Quale delle due? Quella vecchia o quella nuova?
Allora, Diaz, non Pascoli.
Ok, la Pertini, come diciamo.
La Pertini. Benissimo, grazie. Mentre salivano questa scala che portava ai piani superiori, con le mazze rompevano tutti i vetri. Questo ho visto, le mie impressioni e quello che penso io non ha valore, cioè non interessa.
Io le chiederei però alcune precisazioni, perché nel momento in cui lei ha reso la sua posizione davanti all'avvocato Tonguscio era stata un po' più precisa, ma comprensibilmente visto il tempo che è passato. Per cui lei quando assiste all'ingresso della polizia nella scuola Pascoli, dal terrazzo, ha detto delle operazioni di perquisizione. Si ricorda qualcosa di più preciso, cioè cosa facevano questi agenti, se ci sono stati degli episodi in
allora,
particolare?
Dunque, episodi di maltrattamenti a questi due o tre ragazzi che erano in questa aula, in una delle due aule, non ce ne sono stati, anzi un poliziotto ha fatto segno con il manganello, come per dire... esci dai vai, però un poliziotto, ricordo che si è messo in tasca dei telefonini, e questo può essere normale, si controlla il telefonino, però anche un borsellino, e questo non è normale secondo me, anche perché poi io ho visto questo movimento strano, ho preso i binocoli e ho guardato bene, è la casalinga.
Si ricorda più o meno come era la divisa di questi poliziotti, o di questo in particolare che hai visto?
Questo me lo ricordo benissimo perché mi è rimasto impresso. Aveva una maglietta a righe blu a righe rosse, mezze maniche. Poi altri avevano il giubbotto, alcuni avevano il giubbotto scritto dietro polizia, invece altri no. Cioè erano misti e assortiti.
Altri no, nel senso che erano in borghese, o altri no, nel senso che erano in divisa blu?
No, alcuni erano cioè pantaloni e poi un giubbotto con scritto polizia, quella era una divisa. E invece altri maglietta a righe, pantaloni, non mi ricordo. Cioè non è che non mi ricordo, erano pantaloni blu, però... non erano certo jeans, ma se dovessi dire il modello non lo so.
Ecco, perché lei all'epoca aveva detto, rispetto ad uno di questi poliziotti che ha visto perquisire la stanza, aveva detto preciso che questo agente indossava casco, giubbotto blu senza maniche e pantaloni scuri.
Uno, ma un altro invece indossava una maglietta a righe.
Sì, lo dice successivamente, ma l'ha già detto, sì, per cui non lo ripetevo. Ecco, le chiedo ancora una precisazione. Con i 20 poliziotti in divisa che lei ha visto arrivare, si ricorda più o meno che divisa avevano? Lei ha già detto Celerini, quindi noi abbiamo
avuto
un'idea.
Quella divisa che si vede quando si vedono in televisione, i telegiornali, quando divisa quella da... il casco, questo scudo di plastica, insomma, trasparente, e il manganello, la divisa classica della polizia.
Benissimo.
Non certo da parata.
Sì, quindi una divisa, una tuta, ecco, diciamo, una divisa da ordine pubblico.
Le cinture, insomma, normali nel senso per quello che...
Benissimo, un'ultima cosa, lei si ricorda nella scuola Pertini invece se le luci erano accese o spente o che cosa è successo relativamente alle luci?
Dunque, le luci quando sono entrati loro erano accese, perché sennò non potevo vedere come spaccavano i vetri delle finestre, che però è una finestra fatta a riquadri, quella c'è ancora adesso, qui spaccavano questi riquadri. Quindi le luci erano accese.
Perché lei ha dichiarato, all'epoca mentre salivano vedevo le luci delle stanze accendersi, ho visto anche che mentre salivano con i manganelli spaccavano i vetri della finestra, questo l'ho già riferito.
Sì.
Quindi conferma
sì,
questo.
Perché la luce delle scale è a parte rispetto a quella delle aule, perché sono due corpi e in mezzo a questi due corpi ci sono le scale nella vecchia scuola.
Un'ultimissima cosa, lei ha potuto vedere se dalle finestre della scuola Pertini o della scuola Pascoli venivano lanciati oggetti sulle forze di polizia che si trovavano sotto?
Dunque, intanto non avrei potuto vedere da casa mia perché...